qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera ai nostri radioascoltatori, questa è Radio Nazionale Veneta, vi stiamo trasmettendo dei liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Questa sera andremo a affrontare, sul piano anche storico, sul piano filosofico, i problemi legati al parlamentarismo, al cosiddetto, come l'abbiamo chiamato qualche volta, cretinismo parlamentare. Ecco, ci basiamo su alcune, diciamo così, filosofi anche marxisti di sinistra, però ricordiamoci che noi non andiamo a discutere l'ideologia, ma andiamo a discutere sulla base del materialismo storico, del materialismo dialettico, andiamo a discutere le esperienze fatte non tanto dall'ideologia, ma quanto dalla strategia e dalla tattica che si sono usate per quella lotta politica che poi ha visto la vittoria di una parte, anche se poi c'è stato il fallimento perché l'applicazione è stata quella che è stata e che tutti possono constatare, pessima, se non addirittura criminale. Leggeremo un passo del filosofo marxista Zinoviev a proposito del contenzioso che c'era sul parlamentarismo. Questo può essere significativo e da esaminare.
Ma si può porre la seguente domanda, e sia: voi negate il potere degli odierni parlamenti borghesi. Perché non organizzate dei nuovi parlamenti più democratici basati su un vero suffragio universale? Noi rispondiamo: durante la rivoluzione socialista la lotta è così aspra che la classe operaia deve agire con prontezza e decisione, senza ammettere nel proprio seno, nella propria organizzazione di potere, i suoi nemici di classe. A queste esigenze solo i soviet di operai, soldati, marinai, contadini, eletti nelle fabbriche, negli stabilimenti, nelle fattorie, nelle caserme, rispondono con efficacia. Così la questione della forma del potere proletario è posta. Occorre, qui ed ora, abbattere l'apparato di governo. Re, presidenti, camere alte e basse, assemblee costituenti. Tutte queste istituzioni sono i nostri nemici giurati, che devono essere distrutti. Passiamo ora alla seconda questione fondamentale. Si possono utilizzare i parlamenti borghesi a fini di sviluppo della lotta rivoluzionaria di classe? Questa questione, come abbiamo già osservato, non ha alcun nesso logico con la prima. In effetti, si può tendere a distruggere una organizzazione entrandovi, utilizzandola. Anche i nostri nemici di classe lo capiscono perfettamente quando si servono ai loro fini dei partiti socialdemocratici, dei sindacati, eccetera. Prendiamo l'esempio estremo. I comunisti russi, i bolscevichi, parteciparono alle elezioni per l'assemblea costituente, vi entrarono, ma per sciogliere questa assemblea nel giro di 24 ore e realizzare completamente il potere dei soviet. Il partito bolscevico aveva i suoi deputati, anche nella Duma di Stato dello Zar. Ma riconosceva forse in questa Duma una forma di ordinamento dello Stato ideale o almeno tollerabile? Sarebbe follia crederlo. Esso vi mandava i suoi rappresentanti per attaccare anche da questa parte l'apparato di governo zarista, per contribuire alla distruzione della stessa Duma.
Adesso abbiamo sentito quello che ha detto il filosofo Zinoviev. Adesso passiamo a un altro scritto del filosofo ungherese George Lucas.
Oggigiorno si afferma comunemente che la questione del parlamentarismo non è una questione di principio, ma semplicemente una questione tattica. Nella sua indubbia esattezza, questa affermazione presenta però non poche oscurità. A prescindere dal fatto che essa è quasi sempre pronunciata da coloro che praticamente sono a favore del parlamentarismo, onde quell'affermazione significa quasi sempre una presa di posizione a favore del parlamentarismo, La mera constatazione che si tratta di una questione non di principio, ma solamente tattica, è poverissima di contenuto. Lo è soprattutto perché, mancando un'effettiva teoria della conoscenza del socialismo, il rapporto in cui si trova una questione tattica rispetto ai principi è completamente oscuro. Pur non potendo approfondire in questa sede tale problema, dobbiamo però sottolineare quanto segue. Tattica significa applicazione pratica di principi stabiliti teoricamente. Tattica, cioè, è la congiunzione tra l'obiettivo finale e la realtà immediatamente data. Essa dunque è determinata in modo bilaterale. Da una parte, mediante i principi e obiettivi finali del comunismo immutabilmente fissati, dall'altra, mediante la costantemente mutevole realtà storica effettiva. Sebbene ripetutamente si sia parlato della grande agilità della tattica comunista, almeno per quanto riguarda ciò che essa dovrebbe essere, non va dimenticato per l'esatta comprensione di quest'assunto che la flessibilità della tattica comunista è la diretta conseguenza della rigidità dei principi del comunismo. Gli immutabili principi del comunismo possono avere questa flessibilità solo per il fatto di essere qualificati a rimodellare in maniera viva e feconda la realtà perpetuamente mutevole. Invece, ogni realpolitik, ogni azione senza principi, diventa rigida e schematica, quanto più ostinatamente viene sottolineato che essa è libera da principi, la politica imperialistica tedesca, ad esempio. Gli elementi che nel mutamento restano costanti e imprimono una norma alla molteplicità non possono venire emarginati da nessuna realpolitik. Se questa funzione non viene espletata da una teoria capace di influire fecondamente sui fatti e di fecondarsi in essi, al suo posto subentra l'abitudine, lo schema fisso, la routine, che sono incapaci di adattarsi alle esigenze del momento. Proprio per questo suo saldo ancorarsi alla teoria e ai principi, la tattica comunista si distingue da ogni tattica realistica borghese o socialdemocratica piccolo borghese. Se dunque per il Partito Comunista una questione è posta come questione tattica, occorre chiedersi, primo, da quali principi dipenda il problema tattico considerato? Secondo, a quale situazione storica è applicabile questa tattica, in conformità a tale dipendenza? Terzo, di che natura, sempre in dipendenza dalla teoria, debba essere la tattica? Quarto, in quale modo sia da concepire la connessione di una singola questione tattica con altre questioni tattiche, intese ancora una volta conformemente alla loro connessione di principio.
Adesso abbiamo sentito questi due documenti, diciamo così, queste due posizioni sul parlamentarismo. È evidente che la situazione non può essere applicata meccanicamente alla situazione del Veneto, anche se nel Veneto ci sono evidentemente, diciamo così, i soliti venetisti che hanno deciso di partecipare al parlamentarismo, di partecipare al gioco politico che le viene proposto dallo Stato occupante italiano, però in tutti i casi possiamo, se possiamo paragonare lo zar Nicola II della Russia con il governo italiano, con il capo di Stato italiano, non tanto nel senso della ferocia repressiva, ma soprattutto sul piano tattico, sul piano strategico, cioè sul fatto che l'Italia, questo stato fantoccio, ha occupato militarmente, dopo sonore sconfitte che tutti conosciamo, il Veneto, ha occupato i territori che furono della Veneta Serenissima Repubblica e che saranno della nuova Veneta Serenissima Repubblica. Quindi, quando quel Veneto Serenissimo Governo afferma che non possiamo partecipare al gioco elettorale propostoci dal Stato occupante italiano si rifà a una questione di non tanto di escamotage, ma si rifà soprattutto al fatto che non vuole legittimare l'occupazione dello Stato italiano del territorio veneto. Quindi viene respinto e considerato come in antitesi agli interessi del popolo veneto e della futura Veneta, possibilità di costituire la Veneta Serenissima Repubblica, chi si presenta come venetista e partecipa alle elezioni. È come quello che hanno fatto i socialdemocratici di Kautsky e Bastani nella prima guerra mondiale, che sostanzialmente hanno votato i crediti di guerra dei loro stati per fare appunto la prima guerra mondiale e mandare al massacro centinaia di migliaia, milioni di persone. Ecco, questo è il quadro. Per cui, se tu partecipi al Parlamento, sia che tu partecipi come forza di maggioranza, sia che tu partecipi come forza di minoranza, te ne assumi tu, anche come opposizione, la responsabilità della gestione del denaro, della gestione dell'economia. E quindi ti assumi, condividi la responsabilità dell'occupazione del Veneto da parte dello Stato italiano. Attenzione, non solo se tu sei eletto e partecipi alla maggioranza o alla minoranza, ma se anche tu partecipi al gioco elettorale, perché? Perché in questo caso dimostri la democraticità del governo italiano e quindi metti in difficoltà, da un punto di vista della legalità, il fatto che noi consideriamo illegale l'occupazione. Cioè partecipare al gioco elettorale offertoci dal Stato italiano significa essere corresponsabili dell'occupazione del Veneto. Ecco, questo mi sembra che vada detto e che vada anche rimarcato. Non dimentichiamo poi che può esserci, cioè nella fase successiva alla liberazione del Veneto, cioè nella fase in cui il popolo veneto tenta di assumersi delle responsabilità per guidarsi, per autoguidarsi, è evidente che noi, come Veneto Serenissimo Governo, dovremmo avere una tattica diversa nel che fare, che possiamo dire che possiamo anche, e allora non più come Veneto Serenissimo Governo, ma attraverso la costituzione di movimenti, partecipare alle elezioni non per la gestione dell'Italia, ma per la gestione del Veneto. Cioè possiamo partecipare a un futuro Parlamento veneto disgiunto dal Parlamento e dal potere italiano, dal potere centrale colonialista italiano. È evidente che per noi questa corresponsabilizzazione del potere è una questione squisitamente tattica, perché noi siamo intenzionati ovviamente a costruire nel Veneto un sistema politico, un sistema economico, un sistema sociale completamente in antitesi con cosa? Completamente in antitesi con quanto ci è stato proposto dopo la Rivoluzione francese. Cioè la Rivoluzione francese si basava e si basa tuttora sostanzialmente su che cosa? Su il piano economico, lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, e sul piano politico una testa, un voto. Questa è la base su cui si regge gli stati che tuttora esistono nel mondo occidentale, tanto per capirsi. Noi crediamo che questo sia completamente non in linea con lo sviluppo di un essere sociale, di una comunità sociale, di una socializzazione che veda la possibilità dell'essere umano di gestire la propria creatività, gestire il proprio essere e avere un rapporto di totale collaborazione con tutto il sociale che lo circonda, fino a diventare parte del sociale stesso. Questo è il fatto che noi abbiamo sottoposto ai nostri dibattiti, che abbiamo sottoposto anche a Longarone quando abbiamo presentato il programma del governo, che abbiamo sottoposto con il grosso tema dell'autogestione. Pertanto noi potremmo far parte di un governo autonomo veneto. Quando intendo autonomo veneto intendo autonomo nella sua eccezione totale, e all'interno di questo governo, e quindi in un interregno, portare avanti il discorso, che è estremamente importante, dell'autogestione. L'autogestione che noi riteniamo elemento fondamentale per una nuova socialità, per costruire un uomo diverso, perché non dico un uomo nuovo, perché un uomo nuovo non esiste, ma è un uomo diverso, con valori diversi, con principi diversi, con caratteristiche mentali diverse da quelle che sono adesso, che si basano sullo sfruttamento, sulla furbizia, sul fregare il prossimo, su tutte queste negatività, ribadisco. Ecco, dopodiché faremo anche tutto un discorso riguardante prevalentemente il nuovo sistema di rappresentatività, perché questo è importante. Il sistema di rappresentatività che ci hanno detto fino ad ora è che ognuno, la democrazia si esercita esercitando il proprio diritto di voto. Ecco, questa è evidentemente una sciocchezza. Perché? Perché, e non cito Paolo o altri, il voto, il tuo, è condizionato da che cosa? È condizionato da strumenti di pressione psicologica, di strumenti di pressione intellettuale che il potere sempre svolge. Ecco, e effettivamente questo si dimostra nella sua concretezza, e noi vediamo, per esempio, facciamo un esempio semplice, siamo i primi di novembre, perché se poi storicamente questa trasmissione viene presa in considerazione, siamo nei primi di ottobre, non tanto per citare sempre le stesse cose, ma citiamo il caso di Ruby, contenuti che sto a spiegarvi, che è tutto uno scandalo. E cosa è successo? Che Berlusconi, hanno detto che è implicato in questo scandalo, piuttosto serio, diciamo così, perché la stampa ha fatto strame, la televisione ha fatto altre strame anche loro, cioè sono passati dal caso di Avetrana a Berlusconi, e dopo 8 giorni di martellamento di questo tipo, violentissimo di questo tipo, cosa succede? Succede che sapete chi perde consenso elettorale sui vari sondaggi, eccetera? Chi perde è il Partito Democratico. Non è Berlusconi, che perde pochissimo, non è il Partito delle Libertà, che perde pochissimo, ma è il Partito Democratico. Quindi voi capite che siamo in una situazione molto, direi grave, ma non so perché non mi viene un termine diverso. È grave perché esiste una società che si modella diciamo così, Berlusconi, si modella su quel tipo, sul berlusconismo. E abbiamo di fronte a questa il Partito Democratico che non è capace di reagire né politicamente ma neanche verbalmente, perché è prigioniero dei suoi alleati, è prigioniero di un estremismo che, come diceva un filosofo russo, l'estremismo è la malattia infantile del comunismo. L'estremismo è la malattia infantile non tanto del comunismo, ma di chi è incapace di progettualità, di chi è incapace di dare delle prospettive nuove al popolo. Questo è il dato di fatto. L'estremismo non è una malattia infantile, perché se diciamo che è una malattia infantile, diciamo che il neonato è in fascie e può evolversi. No, l'estremismo, nella eccezione del Partito Democratico, è la malattia senile della sinistra italiana. È la malattia senile del Partito Democratico. Purtroppo questo si può verificare con le mani, cioè praticamente il Partito Democratico è assente non perché no, batte molti colpi, ma si dà tutti dei colpi sulla testa o si dà i colpi nelle parti basse del proprio ventre. E quindi diciamo che sostanzialmente si sta autodistruggendo. L'unica possibilità, o una delle poche, o l'ultima possibilità che ha il Partito Democratico è la stessa che io avevo in una conversazione fatta con Bettino Craxi a Bologna nel 1990. Gli avevo detto: ho detto, guarda, Bettino, qui le cose le devi capire. Le cose sono tali per cui il Partito Socialista è in via di estinzione. Il Partito Socialista non ha più ragione di esserci nella misura in cui, prima della caduta del muro di Berlino, lui racchiudeva la parte, diciamo così, riformista della classe operaia, degli impiegati, della classe media anche, dei contadini. Lui era che cosa? Era l'opposto, faceva opposizione all'egemonia del Partito Comunista nei confronti delle masse popolari. Ma nel momento in cui il Partito Comunista è crollato, ed è crollato col muro di Berlino, a quel punto è del tutto evidente che non ha più nessuna funzione il Partito Socialista. Quindi devi sciogliere il Partito Socialista, costituire 19 partiti su basi regionali, batterti sul territorio e essere eticamente a fianco del tuo popolo, del popolo che più che del tuo popolo, a fianco del popolo che già prospettava una crisi di proporzioni piuttosto robuste. Lui aveva altri obiettivi. Lui sapevamo tutti che era malato, la sua malattia era seria, si appuntava i piedi, era malato e voleva come ultimo elemento, diciamo così, del suo passaggio politico in Italia, rimettere insieme il Partito Comunista e il Partito Socialista, cioè riconciliare la scissione di Livorno fatta dal Partito Comunista di Livorno nel 1921. Io gli ho detto che questa è una storia che non può ripetersi, che non può avvenire, che il Partito Comunista l'avrebbe stritolato in qualsiasi modo, e gli avevo caldamente consigliato di non fare entrare il Partito Comunista o il PDS, che dir si voglia, nella Internazionale Socialista, perché questo sarebbe stato l'ultimo passaggio perché fare che cosa? Per distruggere, poi partire dal fatto di essere all'interno dell'Internazionale Socialista e poi distruggere, perché se il Partito Comunista, il Partito Democratico di Sinistra, chiamatelo come volete, comunque quei non fossero entrati nell'internazionale socialista, dovreste dirmi cosa avrebbero potuto fare. Non avrebbero potuto fare più nulla, sarebbero stati emarginati e avrebbero fatto la fine di Rifondazione Comunista, avrebbero fatto la fine che ha fatto Bertinotti. Questo è palese. Quindi il consiglio che noi diamo al Partito Democratico è quello proprio di sciogliersi, tanto non ha nessuna possibilità di governare, perché se anche riuscisse a governare attraverso l'escamotage con i giudici, con le varie Ruby o altre stronzate di questo tipo, non, esploderebbe in tutti i casi in fase di possibilità di governare. L'unica possibilità è la stessa che aveva Craxi: sciogliere il Partito Democratico, costituire partiti regionali, fare l'opposizione al governo Berlusconi sul territorio, alleandosi con le forze patriottiche e portare avanti. Mi rendo perfettamente conto, siccome che sciocco non credo di essere, che questo non solo rideranno, ma non sarà neanche preso in considerazione. Ma a me questo no, non può interessare più di tanto, perché vorrà dire che faranno la fine che ha fatto Bettino Craxi. Ecco, questo è il dato, l'elemento. Se poi andiamo a vedere adesso, siamo di fronte alle stesse cose che avvengono nel Popolo della Libertà. Popolo della Libertà che l'ha voluto Berlusconi, non capisco, non mi rendo conto, o forse io sono ottuso, per quale ragione, quando ha detto il famoso discorso del Predellino, faremo un nuovo partito, Fini gli ha detto che sono le comiche finali, e a quel punto, dopo un po', visto che AN non era con Fini, ma era con Berlusconi, ha deciso di entrare anche lui nel partito del Popolo della Libertà. Ecco, non capisco veramente cosa gli è successo a Berlusconi, che l'ha accettato. Vuol dire che non ha capacità di distinguere i suoi amici dai suoi nemici. Dico i suoi, che noi non c'entriamo, ovviamente. E questo è quanto è avvenuto. E adesso il problema che ha Fini, chiedo scusa, che ha Berlusconi non è certamente l'opposizione, non è Di Pietro, non è Travaglio, non è niente di questi, ma è Fini, no? Che è diciamo così, un personaggio di limitate capacità, vediamo che fini, anche quell'ultimo fa questione delle rubi, ha detto, ne ha dette di tutti i colori, ha detto ma non è possibile perché se Berlusconi fa quello che ha fatto deve dimettersi, deve fare un passo indietro, deve fare un passo dell'oca, farà come vorrebbe lui. Poi ha detto che lui ha parlato con la Merkel di Berlusconi, eccetera. La Merkel è andata a Berlino, non l'ha neanche vista, l'ha vista in fotografia. E allora questo è un personaggio che racconta storie, favole, bugie, no? È un personaggio che ha detto se Tuliani è padrone della casa a Monte Carlo, io mi dimetto, ma chi volete che si dimetta? Lui non si dimette. Lui è sottoposto evidentemente a dei ricatti, perché se no sarebbe in una situazione diversa. Ecco, questo è quanto avviene. Dopo, effettivamente, il parlamentarismo, il Parlamento non è. Che cosa rappresenta? I parlamentari cosa sono? Allora, qual è il problema? C'era Caligola che ha nominato senatore il suo cavallo e non ha fatto proprio una cosa malvagia, perché il cavallo mi sembra che fosse bianco, mi sembra che fosse anche bello, dal punto di vista muscolare, delle linee e anche delle capacità ippiche, sia stato molto, molto capace. Ecco, però dobbiamo dire che questo personaggio, no, senatore, cioè il cavallo di Caligola, siccome non aveva capacità di parlare, non ha fatto danni. Era in Senato, ma non proponendo leggi, non votando, eccetera, era un elemento così di un soprammobile, però bello. Allora io vi dico, tenete presente chi è in Parlamento adesso, ha una sfortuna per noi, diciamo così, della penisola, per il popolo, perché questi sono lì e non rappresentano niente e nessuno, votano se gli dicono di votare. Tenete presente che prima di votare, se voi sentite un po' tutti, si appellano al capo. Perché io ho sentito e ho letto ultimamente che i colonnelli, chiamiamoli colonnelli, ma senza voler offendere nessun colonnello, di Fini. Dicono adesso vedremo quello che dirà Fini alla prossima assemblea a Perugia, dopodiché decidiamo. Capite? Questi non sono in grado di decidere nulla, dicono che Berlusconi è un farabutto, perché questo è quello che gli dicono. Poi devono essere conseguenti. Se siamo di fronte a uno che è un farabutto, dobbiamo essere conseguenti. Questo vale per. E quindi dovrebbero votare contro, fare cadere il governo, si va alle cosiddette elezioni borghesi e vediamo, o vedranno loro, perché io non vado a votare, chi può stare all'interno di questo Parlamento. Questo vale anche per Famiglia Cristiana, quale dice che Berlusconi è fuori controllo, è fuori questo, è fuori quello. Però ne approfitta per avere tutti i vantaggi che questo Stato dà ai giornali, dà quindi anche a Famiglia Cristiana. Ecco, con questo sarebbe ancora da allungare, ma diventa un brodo troppo lungo, credo che 35 minuti siano più che sufficienti. Pertanto vi saluto da Radio Nazionale Veneta. Dobbiamo prepararci, dobbiamo studiare, dobbiamo essere all'altezza dei compiti che ci verranno richiesti, e che ci verranno e che noi dovremo affrontare, perché solo così riusciamo ad essere a servizio del nostro popolo. Arrivederci a tutti e saluti.